Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Giovanna Amore e Andrea Mulato leggono Francesca Enunziata di Maria Orsini Natale. Gli anni passano e Enunziata è sempre al fianco di donna Francesca nel lavoro. Da lei ha imparato come saper guardare i chicchi di grano che vengono portati dai sensali per saper distinguere quelli buoni da quelli meno buoni. Ha imparato a percepire ogni cambiamento del tempo per poter controllare tutte le fasi di asciugatura della pasta senza pregiudicarne la qualità. È il 1892, il giorno del compleanno di donna Francesca. In casa Montorsi si sta preparando il pranzo per festeggiarla, ma lei è in ansia. Da alcuni mesi il marito è riuscito a convincerla ad avvallarlo nell'intraprendere l'attività di banchiere, e tutto questo non la rende tranquilla.
Quanto aveva parlato il marito per convincerla? Dio solo lo sapeva. Francè, basta coi cavalli e le serate oziose al circolo. Tu lo sai, del mulino non mi interesso, è cosa tua. Quello del pastaio non è lavoro per me. Questa attività invece mi darà prestigio, mi toglierà dalla condizione sempre più avvilente di principe consorte. Il fatto importante è che dobbiamo pensare al futuro. Abbiamo 9 figli, dobbiamo sistemarli tutti. Abbiamo 10 figli, c'è anche Nunziata. Ma Nunziata non è una figlia, non è sangue nostro. Non è sangue nostro, ma è la 10ª figlia, aveva puntualizzato la moglie. 9 o 10 sono sempre tanti, anche se le proprietà sono parecchie. Stammi a sentire, la pregava. Per una volta dammi il tuo incondizionato affidamento. Stammi a sentire, Chicchì. E la trafiggeva con l'appellativo della tenerezza. Chicchì, se mi segui, se mi aiuti, ti faccio vedere che so fare. Con le sue chiacchiere l'aveva fatta scimunita per giorni e mesi. Lei non era per niente serena su quell'attività da intraprendere e resisteva. L'aveva tirata nella sua rete di complicità. Le aveva spiegato ogni cosa con pazienza, senza risparmio di tempo. E l'aveva coinvolta chiudendola nella solidarietà di una stretta congiura che apparteneva a loro due soltanto. Per la prima volta, dopo gli anni di fidanzamento, le baciò la mano. Per la prima volta, da allora, dissero quiete parole che adombrarono, quasi ipotecarono, sereni equilibri. «Chicchì, ti faccio vedere. Verranno tutti qui da me, tutti con il cappello in mano, tutti i tuoi amici, proprietari di mulini». Tutti pastai come te, che invece si credono chissà chi. Ci sono momenti nella vita di una donna nei quali un uomo la incorona regina. Talvolta basta un gesto del cuore o anche l'amaro di un'umile settimana di paga consegnata tutta nelle sue mani. Comunque Francesca ebbe il suo serto. Ma non appena esso le cinse la fronte si accorse che era di spine. Cominciò a vergare firme di garanzia con quella sua scrittura alta e dritta così inconsueta allora, senza svolazzi. Ebbe tanti contatti con pezzi grossi, compilò menù, fece alti babà, invitò a soggiorni e pranzi alla villa gente importante che dopo le mandava ceste enormi di fiori con sdolcinati biglietti di ringraziamento. Quando alla bottega del fiore arrivavano le grandi corbeille, lei non si compiaceva affatto, anzi arcigna commentava. «Né, ma che a niente mi avessero presa per una sciantosa!» Poi Don Giordano cominciò a operare sul velluto, che rimase verde. Da gran giocatore qual era, di quell'attività principalmente gli piacque l'azzardo. Le sue partite non le giocava più al circolo, ma nell'ufficio aperto nei locali del mulino. Francesca aveva fatto abbattere un muro, aveva aperto un'altra porta sulla strada e da lì entravano i clienti della banca. All'inizio, quando lei capitava nell'ambiente contiguo allo studio del marito, dietro la porta interna, prima che la facesse murare, quasi sempre sentiva ridere, crasse risate di uomini che la infastidivano. «E che capa fresca catenano! Invece a me a capa ma vota!» Perché lei era tormentata dalla nausea. Era incinta e giurò che quella sarebbe stata l'ultima volta. E abortì. Un aborto segreto, cattivo. Adesso i cesti di fiori, le corbeille, gliele offriva anche il marito e si ricordava anche del suo compleanno. «Signore, aiutatemi!»
Donna Francesca, donna austera e rigida nel carattere, veste sempre in modo sobrio e senza ostentazione, anche nelle feste e nei ricevimenti, ma per i cappelli ha una passione sfrenata da collezionista. Li scopre a Gaeta, sulla testa della regina e delle dame di corte, e per lei diventano simbolo del suo nuovo stato sociale. Un culto d'amatore, però, che a volte le prende la mano e la espone a frizzanti commenti.
Ogni giorno ne calzava di perfetti, anche quelli più semplici quando andava al porto, e li portava in scontrosa superbia, con la grazia altera, favoleggiata, poi insieme ai suoi cappelli nel novellare dei nonni ai nipoti. I cappelli di donna Francesca, che capolavoro! E i vecchi, per non sciupare il ricordo di bellezza che tramandavano o stravolgere l'armonia del mosaico che componevano o il convincimento che propugnavano di perfezione del passato, cercavano di non riferire le battute e gli aneddoti, i motti che allora giravano sui copricapi di frutta, fiori e uccelli. Un commento ricordevole e frizzante sulla vastità di quelle superfici setose, zeppe di fronzoli, venne da un pastaio come lei e fu dettato dalla ruvida invidia per l'importante produzione di Francesca. «Dice che non le basta mai lo spazio per asciugare la pasta, perché non se la stende sul cappello. Lei cammina e quella si asciuga». Ma c'era un punto fermo e cattivo, una conclusione alla quale tutti arrivavano prima o poi nel fraseggiare ironico sull'argomento. «Sui cappelli, donna Francesca ha spazio. Ci può mettere qualunque cosa, ma non le corna che tiene. Quelle sono troppe e non c'entrano».
Siamo nel 1893. Incominciano i primi scioperi degli operai che donna Francesca sa sapientemente arginare nelle sue fabbriche non facendo fermare il lavoro. Lo fa con mano avveduta, come se fosse solo interesse dei lavoranti che l'attività non si fermi. Basta la sua presenza in giro per il mulino per intimorire e far allontanare eventuali elementi esterni che, armati di nodosi bastoni, perlustrano notte e giorno i confini dello stabilimento. Proprio per questo stato di cose, quando Enrico, il suo figlio primogenito, quell'anno si laurea in ingegneria, non può, al suo ritorno a casa, corrergli incontro ed abbracciarlo. È invece Nunziata a farlo come una ventata, come una fresca acqua in pendenza, ed Enrico la coglie in sé, facendola roteare nell'aria tante e tante volte, dorata e morbida come un'albicocca. Per la domenica successiva all'arrivo di Enrico, venne organizzato nella villa settecentesca ai piedi del Vesuvio, di proprietà della famiglia, un gran pranzo con i più intimi della casa. Enrico vuole assolutamente Nunziata seduta accanto a sé. Ascoltano la lirica e si tengono per mano sotto il ripiego segreto della tovaglia. Il festeggiamento ufficiale si svolge successivamente con una grande festa nella villa, alla quale sono invitate tutte le famiglie importanti della città.
Per la festa tutto il viale e lo spaziato androne d'ingresso, il portico di passaggio al cortile e la torretta a belvedere vennero pavesate con festone di pampini, uva e fiammelle di lumini ripari di carta colorata. Si ballò sotto l'androne, nel portico, ed eccedendo le coppie anche sul lastrico del cortile ruvido, in pietra del Vesuvio. Donna Francesca, che aveva quell'anno compiuto 44 anni, aprì le danze con Enrico e sembrava ancora più imponente nell'abito scollato di crepe cru, con le maniche tenute rigonfissime da pieghettine minute perfette nell'esecuzione. La stretta del busto, dopo tante gravidanze, le faceva ancora sottile l'ansa della vita nell'incastro di merdetto del vestito. Inserto che poi si raggiava anche nella corolla della gonna con un bellissimo effetto che a lungo fu descritto e ricordato.
Al momento delle danze nunziata, ormai quasi sedicenne, a consenso ed applausi, dando spettacolo nel ballare con l'attempato Don Paolo, fratello maggiore di Don Giordano, che le ha insegnato i passi della danza.
Quella sera fu ricordevole anche per altro. Nunziata, che stava per irrompere nei 16 anni, ebbe allegro consenso e applausi entusiasti per le marzucche ballate con Don Paolo. Avevano complottato lei e l'avvocato la garbata esibizione per un omaggio alla festa di Enrico. In lezioni segretissime ai grandi, ma affollate dai montorsi più piccoli e da un Giovanni Antonio Torvo, Don Paoluccio, espertissimo ballerino attempato ma smilzo e ancora perfetto nella figura giovanile, l'aveva resa estremamente abile a battere il ritmo ternario di quella danza vivace. E così la coppia annunziata Don Paolo quella sera diede spettacolo di abilità ed eleganza. I due erano molto accordati e armonici nei passi, nel vorticare, nelle movenze vivaci e allegre delle membra e della testa, mentre il piede sottolineava l'accento forte sui tempi di battuta. Alto e dritto lui, flessibile e minuta lei, ballavano senza affanno con espressione felice e tessevano fili di grazia tra le dolci mura. Poi alla fine lui le mise al polso come premio un braccialetto d'oro con cammeo che era appartenuto a sua madre, donna Romilda. Enunziata lo abbracciò spontanea nella gioia e deferente gli baciò la mano come si usava allora con le persone anziane. Cominciò allora tra la ragazza e l'uomo l'affiatamento così palese che negli anni che vennero diede luogo poi a infiniti sussurrii e piccantissime maldicenze. L'attaccamento annunziata Don Paolo lo mantenne sempre, lo portò avanti fino alla fine della vita, quando, rifiutando ogni altra presenza, implorava o protestava: «Io voglio annunziata! Io voglio annunziata!» Enunziata lo ricambiò anche dopo che l'aveva spogliato, come sparlavano le male lingue, e aveva tradotto in una bella masseria a Sorrento il rubino, sangue di piccione, e le perle di donna Romilda. Lei mai lo abbandonò, specialmente negli anni del decadimento fisico, il più totale nel povero avvocato e il più solitario. Per lui ebbe impegno paziente e solidale, anche nei tristi e a volte stomachevoli compiti di assistenza a un malato sempre grave, ma con disperata attitudine alla vita. Lo soccorse sempre, pronta, senza sparagno di veglie. Certo, faticose a lei che durante il giorno non poteva smaltire la stanchezza della notte. E lo fece senza risparmio, non solo di forze e di danaro, ma anche di cuore. Perché aveva lacerante tenerezza quando, nello smarrirsi completo dell'intelletto, Don Paolo, fedele a lei, pur nel buio profondo della mente, nel suo vaneggiare, teneva stretto il filo di quel legame felice e, vedendola, le tendeva le braccia e la chiamava «Mamma».
È il 1897. Arriva il momento del fidanzamento di Federico, il secondo figlio di Donna Francesca, quello da lei più amato. Federico ha un animo sensibile ed il cuore pieno di nobili ideali. Ama l'arte e cerca in tutti i modi, ma con scarso successo, di convincere la madre a non lesinare nel restauro della villa settecentesca, che lui ha fortemente voluto diventasse di proprietà della famiglia. Donna Francesca, pur amandolo, lo ritiene uno sprovveduto inadatto al mondo e necessario quindi della sua guida, che naturalmente si esprime, oltre che nell'avergli imposto il tipo di studi da seguire, ha studiato da avvocato, anche nella scelta della futura sposa. Gelsomina Ruotolo, di famiglia ricca, che vediamo seduta in un pomeriggio di giugno sul divano del vasto salotto della villa settecentesca di Montorsi, vestita di mussola chiara con fiori ricamati a punto pieno, myosotis che richiamano un po' l'azzurro dei suoi occhi. Federico ha un figlio devoto, che mai si sognerebbe di ribellarsi alla volontà materna, ma i suoi pensieri, mentre parla con Don Giacomo, suo futuro suocero, non sono rivolti alla futura sposa, bensì Annunziata, che lo ricambia.
Federico ascoltava guardandosi intorno e Don Giacomo, parlando, doveva alzare la testa perché il giovane era molto più alto di lui. Federico annuiva e i suoi occhi scorrevano per il grande salotto. Non si fermavano che un attimo su di una figura bianca, azzurra di Myosotis, e se ne allontanavano subito senza fissarne il volto. Il suo sguardo seguiva Annunziata e ogni tanto la perdeva. Nascosta da una grande pianta, da un rigonfio di tendaggio, da un gruppetto di ospiti, o ingoiata da una delle altissime bianche mussole listate di oro. Era come aspettare il sole quando sparse nuvole lo nascondevano. Eccola, eccola, è tornata la mia stella Diana. E le sorrise da lontano. Poi lei gli passò accanto quasi sfiorandolo. E dopo la perdette ancora per tanto, per troppo tempo. Dov'era andata? Chi la tratteneva? Chi le parlava? Il bisogno di vederla, di sentirne la voce, divenne sofferenza.
Passa l'estate e ritroviamo una sera Donna Francesca nella sua camera da letto.
Lasciati fuori dalla sua stanza, figli e pensieri, senza maschere, senza doveri, senza conti e fatture, riposava cuore e mente. Chiedeva silenzio per la memoria che voleva tornare al nonno, alle alture della costiera, ai sentieri sospesi fatti per le capre e per gli angeli. Voleva solo isolarsi, tenere fuori il cattivo presagio che le alitava intorno. Lasciare al di là di quelle mura la voce del marito che accennava ritardi nei pagamenti, a fideiussoni che nascondevano la frode, a giri di cambiali, a cose che lui indicava come normali difficoltà di lavoro, perché diceva: «Io sono in una botte di ferro», ma mentre lo asseriva gli occhi sfuggivano il lampo che si allertava in quelli della moglie. Dietro la porta il cane uggiolava inutilmente perché lei non l'avrebbe mai fatto entrare nella sua camera da letto. Francesca era serena e paciosa. Nessuno l'aveva disturbata quella sera, né si prevedevano sovvertimenti atmosferici. Ringraziando il Signore, per questo fu sorpresa e si fermò a mezz'aria quando sentì bussare alla porta. «So Mariuccia!» E la domestica aveva già varcato l'uscio. Francesca si girò facendo ruotare lo sgabello e diede le spalle alla tolettina. «E mo che è successo?» chiese stizzita. Poi, guardandola, si accorse dell'espressione della domestica. «Mariù, perché fai quella faccia così brutta? Che guaio abbiamo passato?» «No, nessun guaio. Anzi, è provvidenza!» «Quale provvidenza? I figli so provvidenza. I figli? E che figli?» «No, niente. È solamente che Nunziata sta un poco incinta.
Si chiude qui la terza parte, narrata e letta da Giovanna More e Andrea Mulato, del libro di Maria Orsini Natale, Francesca Annunziata. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.